Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Oggi in piena emergenza educativa viviamo in una grande confusione circa le scelte fondamentali della nostra vita. Dove andiamo? Che cosa dobbiamo fare per fare bene? Come dobbiamo vivere? Uniti nella medesima carità siamo tutti uditori di colui che è per noi l'unico maestro.
Iniziamo una nuova puntata di Pagine, Fogli, Parole, sempre naturalmente su 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana. Abbiamo appena sentito dalla voce del Papa, l'abbiamo appena ascoltato, c'è un elemento fondamentale, direi, della nostra anima, della nostra storia, di ciascuno di noi, una figura che forse a volte passa un po' in secondo piano, tende a essere ricordata sicuramente da tutti noi, ma nello stesso tempo è una figura che diventa quasi trasparente, che ci è sempre di fronte ma che spesso quasi non vediamo. È però una figura importante, ma al tempo stesso, appunto, come abbiamo detto, poco visibile. Una figura importantissima che ci ha aiutato a formarci e a crescere. È il Maestro. Maestro, appunto, è questa la linea guida su cui stiamo camminando quest'oggi, un po' il binario che stiamo seguendo quest'oggi, il tappeto su cui arrivano i nostri passi, seguendo naturalmente le parole di Benedetto XVI. È un po' questa la parola che abbiamo preso di un grande maestro, professore universitario anche nel suo passato, Benedetto XVI, appunto, il maestro, cioè l'incaricato, il responsabile non solo della nostra educazione, della nostra crescita, ma anche di come sapremo osservare il mondo che ci circonda, come sapremo guardare la natura lungo l'arco di tutta la nostra vita. Il maestro, cioè, anche un esempio, un insegnante, quella figura indispensabile, importantissima, senza la quale chissà quanto perderemmo di noi stessi, di quello che ci circonda. Vorrei allora adesso, mantenendo questo nella memoria, leggere con voi le parole di un grande maestro che viene dal mondo della letteratura, viene dalla Russia, si chiama Pavel Florensky, anche il Papa nel maggio scorso l'ha nominato, l'ha citato durante un suo Regina Cieli, e siamo di fronte adesso a un suo articolo magistrale proprio, è il caso di dirlo, che si intitola Lezione e Lezio. Ecco, io vorrei allora leggervi brevemente alcune, un po' uno stralcio di questo suo intervento, di questo suo articolo, che risale al 1910 e che viene dato alle stampe nel 1917. Allora, proprio la differenza tra lezione e Lezio. Così inizia Pavel Florensky: benché poiema significhi esattamente creazione, dovremmo rimanere giustamente perplessi se ci si mettesse a chiamare indifferentemente poema qualsiasi creazione. C'è un genere particolare di poema, di opera letteraria, che ha perso quasi specificazione, al punto che la sua natura finisce per identificarsi con il significato etimologico del suo nome. Si tratta appunto della lezione, appannaggio dei maestri. Giustamente lezio significa lettura, e capita spesso che si applichi il nome lezione a qualsivoglia opera letteraria, dissertazione scientifica, articolo e così via. Quindi ogni volta che avviene una lettura in pubblico, davanti a un pubblico, potrà sembrare che siano ragionamenti eccessivamente scolastici e che si tratti soltanto di una disquisizione sui termini, annota Pavel Florensky. Sì, ma per colpa dell'imprecisione, un nome nebuloso impedisce di riconoscere distintamente le prerogative che si richiedono a una lezione. E dunque, che cos'è una lezione? Innanzitutto, un genere particolare di opera letteraria di carattere naturalmente didattico, ossia scolastico e non scientifico. Tuttavia, un libro di testo non diventerà mai una lezione. La lezione non procede in linea retta, totalmente rinchiusa in una formula razionale. Ma come l'essere vivente e come la vita sviluppa i propri organi, non sarebbe fuori luogo definire la lezione ideale una sorta di colloquio, di conversazione tra persone spiritualmente prossime. La lezione, continua Pavel Florensky, non è un tragitto su un tram che ti trascina avanti inesorabilmente su binari fissi e ti porta alla meta per la via più breve, ma è una passeggiata a piedi, una gita, sia pure con un punto finale ben preciso, senza avere l'unica esigenza dichiarata di arrivare fin lì. Per chi passeggia è importante camminare e non soltanto arrivare. La lezione allora è iniziare gli ascoltatori al processo del lavoro scientifico, non è la semplice trasmissione delle verità. Non è forse come il vento che non posa mai? Non è forse come l'onda che scivola via nell'instancabile risacca? Sia l'oratore che l'ascoltatore si sentono nella situazione di un uomo che non è assolutamente obbligato a galoppare sui cavalli di posta, ma che ha bensì il diritto di perdere un po' di tempo con il sassolino e il filo d'erba che fuori programma hanno attirato il suo interesse. Un buon libro di testo, continua l'articolo di Florensky, di solito è costruito in modo che eliminare questo o quel paragrafo vorrebbe dire rendere incomprensibili molte cose successive. Mentre viceversa, tutto ciò che può essere eliminato senza compromettere la sua comprensione diventa di per ciò stesso superfluo nel testo e deve essere eliminato. Diversamente, in un corso di lezioni, molti elementi che hanno realmente un legame organico col tutto e che vivono realmente nella stessa vita del tutto, non derivano comunque dall'idea del tutto more geometrico. Un'altra caratteristica specifica della lezione discende dal suo compito. La lezione non deve insegnare questo o quel genere di fatti, generalizzazioni o teorie, ma addensare e addestrare al lavoro, dare l'innesco, il lievito all'attività intellettuale. Quanto alla fermentazione della psiche, essa consiste nel gusto per il concreto acquisito per contagio. Questa gioia del concreto, questo realismo, si manifesta in negativo come insoddisfazione interiore, non formale, per qualsiasi opinione intermedia sull'oggetto che congeli l'oggetto e cerchi in ogni modo di spingere l'oggetto lontano dal centro dell'attenzione per mettersi al suo posto. Ecco, così spiega la differenza tra lezio e lezione Pavel Florensky, che nel 1910, allora giovane docente dell'Accademia di Teologia di Mosca, appunto scrisse questo articolo che nasce e viene alle stampe qualche anno più tardi, nel 1917, come introduzione al suo corso di filosofia, quindi una testimonianza, anche questa, magistrale, appunto, di una presenza di un maestro. A questo proposito, allora, mantenendo i nostri occhi, diciamo così, sempre sulla nostra parola guida di oggi, che è maestro, vorrei farvi ascoltare un brano tratto da Il mulino del Po di Riccardo Bacchelli. La voce è di Norman Mozzato.
Era tornato in patria, dunque. Ridotto com'era da mesi di vita alla macchia, farsi scorgere in qualche paese voleva dire essere sospettato e fermato come un probabile malandrino dei tanti che infestavano la regione. Un giorno si spinse fino al grosso borgo di Codigoro e, come ebbe riconosciuti in una bottega di merciaio dei lunari, pensò che lì sapessero leggere e potessero insegnargli la maniera come si impara. Entrò peritoso e con un occhio alla porta. Aveva persa l'abitudine del chiuso e del coperto. Lesse negli sguardi del bottegaio e di alcuni avventori presenti quel che pensavano di lui. E davvero pareva l'uomo selvatico che del brutto tempo si rallegra e piange se fa bello. Volevo sapere, per gentilezza disse, quanto costano questi lunari, chi volesse comprarne uno. Quattro baiocchi, chi li avesse, rispose il bottegaio, che era tondo e grasso e si dilettava di canzonare il prossimo, e vedendo lui così rispettoso s'era ingagliardito. E, come suole la gente, dal primo timore era subito passato all'insolenza, strizzando l'occhio a quegli altri. Scacerni finse di non capire né vedere. È che bisognerebbe, disse, saper leggere. Voi non sapete leggere? Fece quello sfacciato con finto stupore, inarcando le ciglia. Ma sarebbe per una mia nipotina. Perché voi sapete leggere, insisteva l'altro prendendolo per melenso. Basta vedervi e si dice subito che le vostre scuole dovete averle fatte. Per una mia nipotina, e ripeté Scacerni, che a frenarsi sudava già parecchio, che non sa ancora. Allora, disse con degnazione il merciaio, prima del lunario, compratele un sillabario alla nipotina. Ma non sarebbe per il prezzo? No, si intende. Che cosa sono 12 baiocchi per un signore? Voi che sapete leggere, con questo libretto insegnate alla nipotina. Le fate da maestro. E ne avete molte nipotine? Una bella famigliuola? Già, perché il libretto, come a dire, da solo, senza maestro, non basta mica. Si capisce che non basta. A voi? Gliel'aveva messo sotto gli occhi al rovescio e l'ignaro ve li figgeva avidamente senza accorgersi della malizia. È stampato chiaro, disse, tanto per dir qualcosa, e sospirò profondamente. Vedo che siete dottore. Leggete le lettere anche alla rovescia. Per troppo era troppo, ma chi pazienta, non per paura, è pazientissimo. Quant'è insolente il pauroso una volta che crede di poterselo permettere. Così quel bottegaio tondo e lustro. Lazzaro pensava alla virtù e al mistero di quei segnolini difficili con rispetto e superstizione. Li aveva guardati con tanta intensità e tanto desiderio che quasi gli girava la testa. Si passò una mano sugli occhi. Non si era trovato mai in una simile confusione. Guardò l'odioso ometto gongolante e tronfio, gli altri che si divertivano tacitamente alle sue spalle, e si fece umile. Sapevano leggere. Adesso sudava freddo, come lo scolaro che non sa la lezione, disse modestamente, rinunciando a ogni finta. Ma da solo non si potrebbe proprio imparare. Lodo la sincerità e la modestia. Provatevi e vi persuaderete. E rispose con una condiscendenza vanagloriosa il bottegaio letterato e sardonico. Ecco qua, questa lettera si chiama e si legge A. Leggete. A. È la prima vocale. Si chiama vocale. Quest'altra si legge B, ma si chiama consonante. Seconda lettera dell'alfabeto. Leggete. B, lesse Scacerni e ripeté assorto la lezione. A, prima vocale, B, seconda lettera dell'alfabeto, consonante. Bene, avete disposizione. Queste C e D sono la terza e la quarta lettera. Terza e quarta lettera, C e D, ripeté docile. Il difficile viene adesso, dopodiché per oggi basterà per non stancarvi il cervello. Mettete insieme le consonanti e la vocale che avete imparate, così, Come sta qui? Coraggio. B.A., pronunciò stentato Lazzaro fra il divertimento generale e si incagliò. Vedete il bisogno del maestro? B.A. fa ba. Ripetete e leggete. B.A. ba, sillabò Scacerni. C.A. cia. Come cia? C.A. ca. E perché mo? La domanda colse sprovveduto il maestro, che se la cavò come da che mondo è mondo, dicendo sta scritto nel libro. Volete già dettar legge? C.A. ca. D.A. da. Ripetete. B.E.B.A. C.A.K.A. D.A.D.A. Sillabò Scacerni con docilità e applicazioni così buffe e così contrastanti col suo aspetto che gli astanti non poterono trattenere le risa. Sorrise penosamente. E potete ridere, disse. Avete ragione, perché voi sapete e io no. Ma se questa che mi fate è una burla, non sta bene a chi sa ingannare chi non sa. Ora gli veniva il dubbio che quei suoni bizzarri fossero uno scherzo per fargli dire una filastrocca scema, B a ba. Gli montò il sangue alla testa e gli scintillarono gli occhi, pure si trattenne ancora. Ma che dite, ingannarvi, diceva con superiorità degnevole il bottegaio, quando uno ha imparato a mettere insieme vocali e consonanti in tutti i modi, sa leggere. Ma non vi crediate che sia cosa da niente. Le lettere dell'alfabeto, il mio uomo, sono la bellezza di 24, due dozzine. Aveva ripreso tutto il suo ascendente e la notizia stordiva l'ignorante e lo sfiduciava. Due dozzine. Per tutti i versi e in tutte le combinazioni possibili. Ecco, gli confidò vinto Scacerni. Ecco, vi dico francamente che io avrei bisogno di un maestro per imparare a leggere. Voi a leggere? E perché mai? A che può servirvi? Dunque, non sono le nipotine e nemmeno la cognata, eh? Trasse senza rispondere i 12 baiocchi, prese il sillabario e disse: e a voi, quell'uomo, a che serve sapere i fatti miei? Avete mai sentito di quello che sotto la forca domandò il nodo scorre? Io, fate il caso che se dovessi finire impiccato, vorrei cavarmi il gusto di leggere la sentenza coi miei occhi. E se si trovasse scritto nei libri che voi siete un maestro asino e buffone, vorrei avere la soddisfazione di leggerlo da me. Vi quadra? Sono puntiglioso come quello del nodo, che vi auguro presto. Il bottegaio durò anni a dire che la più strana fra le strane cose capitate in bottega era stato un malandrino, un impunito, un brigante che gli era venuto a comprare un sillabario da 12 baiocchi per imparare a leggersi la sentenza quando fosse per andare alla forca. Quanto a Scacerni, poco gli giovava avere spaurito un ometto di quella taglia, e invece gli restava l'umiliazione dell'ignoranza, che gli durò fino a quando il caso non gli ebbe condotto un compagno che faceva la sua stessa vita nelle valli e che per caso, assai più singolare, sapeva leggere. Allora il sillabario servì, benché non avrebbe creduto mai che fosse impresa di tanto impegno e fatica.
Allora, quanto è importante poter incontrare un maestro vero, autentico nella nostra vita, un maestro però che sia un vero maestro, che sappia cosa vuole dire insegnare, che non si prenda gioco di quello che non sappiamo. E quindi grazie a Norma Mozzato, che ha letto questo brano tratto da Il Mulino del Po di Riccardo Baccheri. 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana, questo è Pagine, Fogli, Parole.
Canto quel motivetto che mi piace tanto e che fa du 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 du. Come si chiama non ne so neppure il nome, ma so che fa du 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 du. Il certo è che se fa scordare tutti i guai, tu pure se ti vuoi distrarre che afflitto stai. Canta quel motivetto che seduce e incanta e che fa duru 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 du da. Certo che ti fa scordare tutti i guai, anche se poi shudubidubidu afflitta stai. Canta quel motivetto che seduce e incanta e che fa duru 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 duru.
E questa era la voce di Nicola Arigliano, un grande, grandissimo maestro della musica italiana del Novecento, grande maestro del jazz, Made in Italy. Arigliano, grande personaggio della musica, recentemente scomparso, lo ricorderete, con lui se ne va una di quella parte di quella scuola, appunto, di musica e di personaggi dello spettacolo. Appunto, allora, Nicola Arigliano, lo ricordiamo ancora una volta così, appunto come un maestro appartenente al secolo scorso.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.
Quest'oggi vorrei segnalarvi, più che un singolo libro, un singolo testo, un abbonamento, l'abbonamento ad una rivista. La rivista si chiama La Nuova Europa, parte di voi sicuramente la conosceranno, ne avranno già sentito parlare. Quest'anno La Nuova Europa compie ben 50 anni e io allora vi vorrei dare lettura, così, tanto per farvi, a titolo di esempio, l'indice del numero che ho io in mano quest'oggi, un numero dedicato ai grandi maestri della letteratura russa, maestri che appunto proprio per il loro valore diventano maestri dell'umanità intera. E ci sono anche tante storie che vengono raccontate all'interno della Nuova Europa, come per esempio questa di Radio Liberty, nata 60 anni fa negli USA, nota oltre cortina con il nome russo Radio Svoboda, una radio che trasmetteva da Monaco, nonostante i vari tentativi di intercettazione, di disturbo, fino anche arrivare a omicidi e rappresaglie. Nonostante questi piccoli, grandi impedimenti, con il 1989 e il crollo del muro, Radio Svoboda ha potuto finalmente aprire propri uffici nei vari paesi che appartenevano all'ex patto di Varsavia. Ecco, questa appunto era una piccola storia appassionante, una delle tante storie, una delle tante testimonianze e una dei tanti insegnamenti che compongono le pagine che ospitano spesso anche interventi di spessore nel mondo della cultura e dell'arte di La Nuova Europa.
Suona questa notte, suona e dille che io l'amo ancora e che non scordo nemmeno una parola di quello che mi ha detto. Suona, chitarra suona in questa stanza ed esci con la speranza fra la sabbia di Damasco e gesti di Baltimora, ma i nostri cuori sono lontani ancora. Sediata dall'Occidente che ha paura,
di tutto quello che è diverso. E noi cerchiamo i buoni ed i cattivi, e noi cerchiamo i buoni ed i cattivi, ma io è tutto tempo perso.
Cattivi, questo è il titolo di questo brano di Pino Daniele. Sicuramente tutti, tanti di voi ricorderanno il piccolo grande stratagemma di tanti maestri che abbiamo avuti in passato, che ricorrevano proprio a questa, allo stilare di queste liste, appunto, dei buoni e dei cattivi, per cercare di creare un minimo di silenzio. Ecco, allora, appunto, rifacendoci a questo stratagemma dei maestri, concludiamo qui il nostro spazio insieme, 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana. Termina questo spazio di Pagine, Fogli e Parole. Io vi ricordo quanto diceva Alfred de Musset, uno scrittore francese, a proposito di maestri: l'uomo è un apprendista, scriveva, il dolore è il suo maestro, e nessuno conosce se stesso finché non ha sofferto. Bene, allora, da Stefano Cavallo, buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.